sua candidatura, grazie anche a un discorso molto sobrio, molto austero, che ha fatto a una congregazione generale dei cardinali prima del conclave. Allora, a quel momento, a quel punto, è evidente che, non volendo un papa italiano, non volendo un papa curiale, volendo un papa austero che non avesse scheletri nell'armadio della curia, non fosse compromesso in vicende finanziarie e di altro genere, è chiaro che il nome Bergoglio si era diffuso, si è rafforzato ed è stato eletto. Diciamo anche questo però, buona parte di quelli che l'hanno votato non lo conoscevano, perché è vero che il cardinal Bergoglio era stato relatore del sinodo del 2001, anche lì per un caso fortunato, perché era dopo l'11 settembre del 2001, tutti ricordano cosa successe, e il relatore ufficiale del sinodo, che era l'arcivescovo di New York, cardinal Egan, non poté fare la relazione. Questa relazione nel 2001 la fece il cardinal Bergoglio, un testo che non fu scritto da lui, ma che lui assimilò, eppure era un testo di notevole valenza spirituale, come quello che il discorso che ha fatto, ripeto, nel 2013 alla Congregazione Generale dei Cardinali. Dunque, è vero che è lo Spirito Santo ma lo Spirito Santo va aiutato, e lì è stato aiutato molto anche dagli umani.
Sul discorso che i cardinali che criticavano il Papa,
allora io mi riferivo ai quattro cardinali che ufficialmente sono usciti allo scoperto, perché ce n'erano altri che avevano firmato e hanno chiesto, quattro, ma ci vuole anche coraggio, altri due non sono voluti uscire allo scoperto, poi ce ne sono altri che hanno espresso con difficoltà, ma qual è il sentimento che regna in Vaticano, in Curia? Il sentimento dominante è la paura, è la paura, perché si è visto cosa è capitato a chi ha messo fuori la testa. Subito c'è stato qualche delatore, sono saltate tre teste, perché si dice hanno detto cose contro il Papa, dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. Il cardinal Müller è stato rimosso. Allora, sono cose che evidentemente impressionano, e non è piacevole per nessuno essere rimosso o licenziato. In Curia regna la paura. Non è un sentimento particolarmente onorevole.
Forse però, no? che nella comunità ecclesiastica ci sia la paura della paura è un problema, non trova. Quando il Vangelo insegna a non avere paura, quando Giovanni Paolo II ripeteva quotidianamente non abbiate paura, quando tutti i papi hanno detto nella storia non abbiate paura.
Allora, ognuno deve confrontarsi con la propria vita. Chi lavora nella curia sa che non può permettersi di dire certe cose, non può permettersi, facciamo i conti con la realtà, non può permettersi, come dice il cardinal Müller, già prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, è un covo di delatori, si regge sulla paura, l'ha detto il cardinale Müller, prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede nell'ultima intervista, prefetto rimosso senza spiegazione.
Due domande, facciamo una alla volta, sempre,
anche c'è anche lei. A proposito di paura, dovremmo smettere noi di avere paura, noi cattolici, noi cristiani, noi cattolici credenti dovremmo smettere di avere paura di dire che questo Papa ha distrutto la Chiesa, che la sta distruggendo, perché quello di cui io assolutamente
fai però
ho bisogno di difendere è l'Eucaristia. Io devo difendere l'Eucaristia.
Allora mi dicevate che venivamo a una conferenza per parlare male del Papa.
No, io non parlo male del Papa, sto dicendo parlare di amore sletizia. Parlare di amore sletizia significa.
Se c'è un magistero come cristiana, io lo approfondisco. Non mi interessa venire a parlare male del Papa.
Io parlo divorziati, io cattolica mi sento offesa da questo e il mio battesimo e la mia cresima mi danno il dovere di difendere Cristo, perché in quel caso Cristo viene dissacrato, perché la comunione ai divorziati non si può dare, perché non si può dare assolutamente. No, allora posso trasformare quello che dicevo in una domanda, cioè vorrei chiedere ai due relatori se ci dicono due punti, cioè il dottor Accattoli ce l'ha già detto di fatto, allora lo chiedo al dottor Rusconi se ci dice due punti a suo parere importanti e positivi della Moris Laetitia. Cioè, per quanto mi riguarda, io sono abituata ad approfondire il magistero della Chiesa, non andare a fare a pezzi i papi, perché se io prendo le parole di qua e di là, e siamo tutti bravi a fare l'analisi del testo, allora posso pure distruggere Gesù Cristo in questo modo. Sappiamo benissimo che se io leggo la Bibbia in un certo modo ci trovo di tutto e il contrario di tutto. Allora, io sono venuta qui perché mi sembrava interessante un tema che metteva in relazione la natività con famiglia e matrimonio in Amoris Laetitia. Avrei gradito sentir parlare di questo. Vorrei anche ricordare, come è stato già detto prima anche dal dottor Accattoli, che la prospettiva di Papa Bergoglio non è la prospettiva eurocentrica, che non esiste solo una Chiesa europea, ma che la Chiesa, in quanto cattolica, è universale, che quindi il cattolicesimo nel mondo contemporaneo è molto complesso e variegato, e quindi ricordiamoci che noi non siamo più il centro del mondo come in Europa, cioè se noi non vediamo quella che è la realtà contemporanea, quella che è anche la ricchezza di certi fermenti di cristianesimo nel mondo, forse continuiamo a guardare noi stessi, ma non è questo essere cristiani, abbiate pazienza. Il concetto di periferie del Papa mi sembra un concetto, per esempio, abbastanza importante e che forse coglie alcune emergenze del mondo contemporaneo. Quindi io personalmente ritengo che noi su questo ci dobbiamo focalizzare. Il problema della comunione divorziati è un problema sicuramente teologico, importante, anche pastorale e comunitario, ma non credo che sia il problema unico e principe della Chiesa contemporanea. Comunque, ritornando alla Moris Laetitia, vorrei vedere se c'è qualche cosa anche di positivo in questa lettera o se è frutto soltanto di un pazzo che un giorno dice una cosa e un altro giorno ne dice un'altra.
Vuoi aggiungere una domanda?
Sono certo.
Sì. Già sono due.
Sono già due.
Dopo
domande.
Noi ci dimentichiamo.
Esattamente.
Allora subito dopo, se no facciamo uno sforzo mentale eccessivo.
Allora,
abbiamo due domande, una per me e una per lui, per cui no, non fa male a nessuno. Allora, la mia è quella dei divorziati risposati, per Giuseppe invece è la domanda su qual è il suo punto, il punto per lui importante della Amoris Laetitia.
In positivo.
In positivo. Allora, l'affermazione che il Papa apre, cioè afferma che va data la comunione senza problema ai divorziati risposati, è falsa l'affermazione, è falsa. Il Papa non afferma questo. Se l'avesse affermato, effettivamente sarebbe un problema capitale, non so, diciamo, maiuscolo e generale, come afferma la domanda, ma non afferma questo. Il Papa semplicemente fa passare con questo documento quello che era già previsto come discernimento del foro interno, cioè del singolo cristiano in confessione, che diceva: io mi trovo in questa situazione, sono divorziato, però poi mi sono convertito, sono pentito, adesso non posso lasciare la nuova compagna, eccetera, lei non condivide, non è cristiana, che posso fare? E allora il confessore, in casi particolari e dopo lunga attesa, lo ammetteva, lo assolveva, caso speciale che veniva individuato in foro interno, nella confessione. Questo c'era già. Il Papa estende questo foro interno a una concertazione pastorale, ne fa un foro ecclesiale pastorale, per cui dice che questo che si faceva deve essere, la soluzione va cercata nella riproposizione di questo, e dà delle indicazioni, ne dà sei. Quando la persona è pentita di quello che ha fatto, che magari era giovane, non si rendeva conto e ha fatto il divorzio, e poi sono passati anni, eccetera, poi è venuta una nuova visione della fede, della religione, e vorrebbe riprendere, ma nel frattempo si è risposata, e abbandonare il nuovo coniuge vorrebbe dire abbandonare dei figli, eccetera, e quindi non è possibile tornare indietro, non è possibile avere l'annullamento del primo matrimonio, eccetera. Quindi c'è un pentimento sul vissuto. C'è una attestazione di correttezza nel non aver danneggiato, fatto di tutto per non danneggiare coniuge, figli, perché se questa persona ha fatto cinema e ha abbandonato tutti, non si è curata di nessuno, non c'è nessuna possibilità di avviare il discernimento. Che tipo di situazione è venuta a crearsi, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto, ora non li posso analizzare tutti, ci sono cinque elementi di discernimento. Questo propone, alla fine può essere che il sacerdote che segue questo caso, seguendo le istruzioni del vescovo diocesano, possa concludere che quella persona va ammessa, possa essere assolta e avere la comunione. Quindi, come si vede, non è affatto una decisione di apertura generalizzata, anzi lo afferma esplicitamente che non può essere inteso quello che lui dice come una autorizzazione generale di tutti quelli che sono divorziati e risposati al diritto ad avere la comunione. Lo dice espressamente. Questo è l'applicazione di tutto questo, si vanno facendo. C'è un documento molto buono della Conferenza Episcopale Campana, in Italia ce ne sono due di conferenze episcopali regionali, la Campana e la Siciliana, che hanno dato direttive. Quella siciliana prevede che vi sia un incaricato diocesano per seguire questi casi e che vi sia un ufficio, una specie di consultorio per accompagnare i casi di discernimento, cioè non è lasciato né al sacerdote. Prima si faceva in foro interno, ricorderete tutti il presidente Berlusconi che prende la comunione dal cardinale Ruini, ok? Oh, e che intervistato
era dal vescovo Azzei, non Ruini.
Una volta Ruini, va bene, d'accordo. Allora, non ha nessuna importanza chi era che gliela dava, l'importante è che lui ha detto: il mio confessore mi ha detto che io posso ricevere la comunione, e quello era il foro interno, e non c'era ancora Papa Francesco, non c'erano i sinodi. Questa possibilità del foro interno Papa Francesco l'ha proiettata, prolungata, ampliata al foro ecclesiale, e appunto i vescovi della Campania dicono: dobbiamo quindi avere delle persone che sono capaci, che preparate, e non lasciare all'avventura del prete di manica larga che ti dice sì, fai la comunione, e quello invece di manica stretta che ti dice no, per carità, tu non la puoi fare. Questa è la mia risposta.
Nulla condivido, come la Sacra Rosa, insomma, si annulla, i matrimoni si annullavano, quindi c'era la Sacra Rosa che doveva funzionare per mettere a posto i matrimoni. I motivi di nullità del diritto canonico sono, mi pare, 30-35, sono assolutamente tutti, si possono inserire benissimo tanti problemi umani. Fare quello che sta facendo Amoris Laetitia significa fare il disastro e la confusione che sta avvenendo. Ognuno risponderà a Dio delle proprie azioni, bravo, e delle proprie comunioni, sacrifici.
Perfetto, bravissimo.
Non ho nulla da aggiungere.
Prima una precisazione, perché vedo che alcuni degli interpellanti hanno un'idea della mia posizione su Papa Francesco che è falsa. Io non sono globalmente ostile a Papa Francesco e ne apprezzo, come chiunque può controllare, non so, nell'ultimo dibattito televisivo, per esempio a Lugano, ma anche sul mio blog, e ne apprezzo alcuni aspetti: la lotta contro le facce oscure della globalizzazione, la denuncia della nefasta cultura dello scarto, la lotta contro la droga, la denuncia delle colonizzazioni culturali del gender. Non sono aspetti poi così piccoli e trascurabili, però ciò non impedisce di essere molto perplesso sul resto, perché non vorrei che la Chiesa si trasformasse in una grande ONG, un doppione mal riuscito dell'ONU. Ecco, ora rispondo alla domanda della signora. Le leggo quello che io trovo di positivo. Questa frase, per esempio: si tratta di integrare tutti, si deve aiutare ciascuno a trovare il proprio modo di partecipare alla comunità ecclesiale, perché si sente oggetto di una misericordia, tra virgolette, immeritata, incondizionata e gratuita. Nessuno può essere condannato per sempre, ripeto, perché io questa frase l'apprezzo. Nessuno può essere condannato per sempre, perché questa non è la logica del Vangelo. Non mi riferisco solo ai divorziati che vivono una nuova unione, ma a tutti, in qualunque situazione si trovino. Ovviamente, se qualcuno ostenta un peccato oggettivo, come se facesse parte dell'ideale cristiano, o vuole imporre qualcosa di diverso da quello che insegna la Chiesa, non può pretendere di fare catechesi o di predicare, e in questo senso c'è qualcosa che lo separa dalla comunità. Su questo passo io sono d'accordo, completamente d'accordo, è un aspetto positivo. E poi ho detto prima che gli aspetti positivi di questa esortazione sono l'analisi, l'acutezza e la profondità dell'analisi sociale sulla situazione della famiglia oggi, una famiglia dai legami sempre più indeboliti a causa delle pressioni di chi ho detto prima, ma anche a causa della scarsa resistenza, per non dire acquiescenza, di tanti principi della Chiesa.
Sì, erano anche... Beh, prima l'aveva chiesta lei, poi mi sono sposata qua, tutti e due, dai. Non mi
chiediamo. Dottor Rusconi, ho una curiosità. Che ha detto? Il Papa e il Bergoglio si ritirò.
Sì.
Ci si può ritirare dall'essere eletto Papa?
No, non fu eletto Papa. Al momento in cui lui dichiarò di rinunciare alla candidatura. A un pranzo.
Ma un cardinale si candida?
Ma è stato candidato da altri, però ha visto, ha ottenuto, penso, una quarantina di voti, non poteva andare più in là a ufficialmente dichiarato, se non sbaglio a mezzogiorno, insomma, nella pausa pranzo, di rinunciare, ha detto non votate per me, io rinuncio alla candidatura.
Grazie, e poi scusi una cosa, ma tutti e due gli oratori, ma non trovate che tutto questo che viene descritto come novità, in fondo con altre parole, in un'altra maniera, ma è stato largamente detto, almeno da Papa Giovanni Paolo, che tutti fanno parte della Chiesa, ma lo diceva. Cioè, qual è la novità, mi scusi, di tutto quello che viene detto in genere dal Papa, ma anche in questo campo? Grazie.
Aspetta che colgo l'altra domanda, sì. Così. Due alla volta, mi dispiace, visto che la quantità supera.
Anch'io entrambi, al dottor Accato e al dottor Rusconi, io eviterei di schierarci in guelfi, ghibellini, pro o contro. La mia domanda è molto semplice, a vostro parere perché l'attuale pontefice non ha mai risposto ai dubbia? Perché non risponde alla correctio filialis? Perché non risponde a quel richiamo che addirittura lo accusa di eresia? Rispondendo genererebbe chiarezza, perché nella mancanza di una chiarezza, e lì immodestamente cito il Vangelo, sì che sia, sì sì o no no, le mezze misure, queste sfumature di grigio anche nella comunità cristiana, che è vero signora che deve essere mondiale, però il pontefice in primis è il capo dei cristiani e ha come unico riferimento, deve avere come unico riferimento la dottrina, non la situazione geopolitica con gli umori ecologici, sociologici, dell'evoluzione di umanità che a mio modesto parere, se posso terminare signora.
Signora, universale significa che i cristiani stanno in tutto il mondo, non stanno solo in Europa.
Signora, perché si sta agitando?
Perché ha interpretato male quello che ho detto. Io parlavo di universalità della Chiesa cattolica.
Se forse mi fa finire. Innanzitutto stiamo calmi, perché dobbiamo litigare?
No, però non può interpretare diversamente da quello che ho detto.
Vabbè, volevo terminare dicendo, considerato un'umanità che ai noi, basta sentire i TG, sta andando alla deriva, è importante che il riferimento morale, spirituale, valoriale, che poi è la vera ispirazione di un comportamento di vita in tutti gli ambiti sociali, generi chiarezza. Semplicissima la domanda. Piccola postilla, se posso. Mi ha leggermente inquietato questa sua sorta di rivalutazione del personaggio Lutero, che tutti conosciamo come acerrimo nemico della Madonna e dei Santi, nonché della stessa Chiesa quale mediatrice tra uomo e Dio.
Diciamo che la domanda era per tutte e due, e quindi
sono due domande per tutte e due, quindi sono quattro, una cosa bestiale. Allora, no, perché noi siamo chiacchieroni e non so dove va a finire il presepe. Allora, dobbiamo andare al presepe. La domanda su quale è formalmente, precisamente, la novità di questo documento che provoca tanta reazione. Allora si dice, dov'è la novità? Io l'ho già detto, lo ripeto, quindi penso di poter essere breve. Quello che era previsto per il foro interno diventa materia di concertazione pastorale, ecclesiale. Tanto che questo dice che vuol dire? Vuol dire per esempio che i vescovi campani dicono ci sarà un prete che coordina questa materia e ci sarà un ufficio che aiuta il prete nel seguire i casi. Questo prima non c'era. Il povero divorziato e risposato che voleva essere nella chiesa in qualche forma, per quanto poteva, lo diceva al confessore e con il confessore si chiudeva la questione.
Scusi, andava, no, la sacra, no, 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 no,
Un attimo. Sì. Voi vedete che noi rispondiamo le
domande. Chiudere le tue risposte perché se no poi alla fine
adesso
è abbastanza veloce perché
adesso c'è questa previsione. Qui non dico altro, questa per me è la novità. Questa per me è la novità del documento. Mentre la domanda che era di qua, perché non risponde, dico anche questo così poi tu sei padrone del campo, allora perché non risponde? Non lo so, a me sarebbe, io non so, io sono molto, amo molto Papa Francesco, lo stimo molto, ma non ho nessuna entratura, io non l'ho mai intervistato, io non è che ho confidenza, abitudine a frequentarlo. Allora non ho nessun elemento riservato per poter dire come la pensa, cosa intende fare non rispondendo, ma ho i precedenti, ho la storia. Allora, la storia del papato mi dice che quando i papi affermano con un documento magisteriale impegnativo, come indubbiamente è questo, una certa linea che provoca reazioni e anche interpellanze, non mai rispondono, entrano in lizza, discutono pubblicamente su quello che obietta, farò due esempi. E semplicemente si aspettano che la ricezione di questa posizione che loro hanno preso, vagliato tutto, in coscienza, consultati quelli che dovevano essere consultati, venga recepita, discussa, adattata, eccetera, nel corso di decenni, magari anche 50 anni, eccetera. Allora, gli esempi sono due. Quando Paolo VI fece la riforma liturgica e arrivarono anche i nuovi canoni della messa, le nuove formule del canone della messa, ci furono due cardinali che obiettarono pubblicamente. Cardinali che obiettano a decisioni papali ci sono sempre, ovviamente, però riservatamente. Ed è raro che lo facciano pubblicamente. In quel caso lo fecero pubblicamente. Il Papa non ha mai risposto, ed era Paolo VI. Quella obiezione restò lì e non hanno risposto neanche i papi seguenti, perché Paolo VI riteneva di aver fatto una cosa nel pieno della sua competenza, facoltà, consultato tutti, operato in applicazione al concilio, eccetera, e quindi diceva poi la storia su questo chiarirà. Non ha mai risposto. Altra non risposta dei tempi recenti, se no ce ne sarebbero un'infinità, ma per tenerci a noi. Sulla questione dell'interpretazione dei documenti conciliari, perché c'è tutto un movimento nella Chiesa, che diciamo tradizionalista per brevità giornalistica, che dice nel concilio sono state affermate delle cose pericolose, delle cose borderline, delle cose che andrebbero chiarite, e questa interpellanza è stata posta pubblicamente a tutti i papi dal concilio ad oggi. Non hanno mai fatto questo chiarimento. Questi sono due esempi, ne potrei fare molti di più, ma chiudo qui.
Nella conferenza stampa in aereo di ritorno dal Bangladesh, rispondendo alla domanda di un collega sul perché il Papa aveva ricevuto in udienza l'uomo forte della Birmania, del Myanmar, disse: nel caso di questo generale lui ha chiesto di parlare, l'ho ricevuto. Io non chiudo mai la porta. Tu chiedi di parlare? Vieni! Parlando non ci perdo nulla, ci guadagno sempre. Allora, Papa Francesco si è caratterizzato per la sua vicinanza alla persona, non dico individuo, alla persona. per la sua democraticità massmediatica, di modi. Ha detto più volte: ma io parlo con tutti, difatti riceve quasi tutti, però ne riceve tanta di gente, perché tu chiedi di parlare, vieni, e lui non ha trovato il tempo di ricevere i suoi più stretti collaboratori, perché secondo il diritto canonico i cardinali sono i primi collaboratori del pontefice nel governo della Chiesa. Ecco, come mai? Perché l'ha detto altre volte: io vado avanti, due passi avanti e uno indietro, vado avanti, non mi curo, so che ci sono resistenze crescenti. Ha anche detto nel dicembre 2014, la resistenza ora diventa evidente, ma per me è un buon segno che emerga, che non si dicano le cose di nascosto quando uno non è d'accordo. È sano discutere le cose, molto sano. Questo è quanto lui ha dichiarato in un'intervista alla Nazione del dicembre 2014. Lui dice, dichiara, e poi i fatti giudicate voi. Ecco, questo per la domanda posta dal Signore.
Direi che non si, forse la risposta su Lutero diventerebbe veramente troppo, ecco. È un mondo di risposte, cioè, quindi sinceramente dovremmo passare a pensare. È molto
bello. Certo.
Io mi dispiace, lo so che ci sono altre mille domande, però c'è il presepio e gli auguri di Natale da fare giù, dove ci aspetta anche un brindisi, quindi volevo passare subito la parola a Paolo Giuffrida, in modo che ci faccia questa piccola introduzione. Mi dispiace di interrompere un dibattito così vivo, l'ha dimostrato la situazione, però l'ora, guardate tutti quanto è tarda, quindi intanto ringraziamo loro, ma questo non è altro che un inizio, perché questi ringraziamenti toccano purtroppo a me i contenuti delle diverse comunicazioni del papale in questo periodo sono vari, e quindi magari vi chiederemo con tanto piacere ulteriori confronti su altri temi.
Noi veniamo molto volentieri, come vedete non ci mancano le parole, la verve. Allora, vogliamo però ringraziare, l'ha già fatto Giuseppe all'inizio, lo faccio io alla fine, specificamente dell'attenzione, della passione con cui avete seguito questa conversazione e con cui siete intervenuti. Tutti quanti, grazie.